Prima di cominciare la trasmissione facciamo l'annuncio sulle conferenze che terremo a Marostica. Allora, abbiate un attimo di pazienza che preparo il tutto, un attimo solo, preparo un attimino quello che è il programma. Benissimo. Ok, vediamo un attimo. Radio Gamma 5 presso la sede di Marostica presenta un ciclo di conferenze del paganesimo e della stregoneria. Sabato 14 ottobre 2000 alle ore 20:30 la prima conferenza: è sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto. Relatore Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Sito internet http://utenti.tripod.it/Claudio_Simeoni con la C maiuscola e la S maiuscola. Venerdì 20 ottobre 2000 alle ore 20:30, la paura. Come veniamo condizionati fin dalla nascita dalla paura. Relatore Gian Berra. Sabato 28 ottobre 2000 alle ore 20:30, monoteismo, stupro e pederastia. Una conferenza espositiva dei principi etico-sociali della stregoneria e del paganesimo politeista. Relatore Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Venerdì 3 novembre 2000 alle ore 20:30, vampirismo oggi. Un tempo i vampiri abitavano in luoghi nascosti, ora abitano in ogni dove. Relatore professor Silvano Lorenzoni. Il ciclo di conferenze è tenuto presso la sede di Via Montello 66, di Radio Gamma 5, Via Montello 66, Marostica, Vicenza, ex sede emittente regionale veneta, statale che da Marostica porta Bassano. Vi ricordo ogni giovedì le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo. Dunque, un ciclo di conferenze sulla magia, stregoneria e il paganesimo che comincia sabato 14 ottobre 2000, continua venerdì 20 ottobre, sabato 28 ottobre, venerdì 3 novembre, sempre alle 20:30, statale che da Marostica porta a Bassano, via Montello 66, presso la sede ex emittente regionale veneta, oggi sede Radio Gamma 5. Bene, cominciamo da qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Ho fatto la registrazione che servirà anche per le piccole pubblicità in radio per pubblicizzare un po' questo ciclo di conferenze che teniamo. Naturalmente vi ricordo che saranno messi in vendita tutta una serie di libri, cioè i libri dei pagani, cioè i nostri libri, e che il ricavato dei libri sarà, sarà girato a Radio Gamma 5 per le necessità di mantenere questa radio. Pertanto partecipare a queste conferenze significa anche aiutare la radio. Bene, detto questo, cominciamo con la trasmissione di oggi. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Ricordandovi che sui siti internet trovate tutto il nostro materiale, la presentazione di tutto il nostro pensiero, pertanto gli imbecilli che ci telefonano, che ci telefonano imputando cose che loro desiderano, che loro vorrebbero fare, sono solo degli imbecilli, tanto per essere chiaro. Mi riferisco a una telefonata fatta fuori radio oggi pomeriggio, presa da Francesco. Un ringraziamento per la persona che mi ha mandato, che mi ha lasciato i cosi, un articolo di Nexus a proposito di Sai Baba. Erano tutte cose che già conoscevo, cioè nel senso che non i fatti specifici, ma so perfettamente che Sai Baba è un truffatore, non ho nessun dubbio di questo, anche perché, ripeto ancora una volta, se qualcuno sfuggisse questo, è mio compito sapere ciò che è possibile e ciò che non è possibile, ciò che è difficile e ciò che chiaramente non può avvenire. Pertanto la stregoneria non è inganno, la stregoneria non è truffa, è arte con la quale l'individuo va a costruirsi nella vita. Dopodiché Sai Baba è un truffatore esattamente allo stesso livello di Wojtyla, che spaccia un dio creatore che non esiste, per cui le due cose sono uguali e non cambia assolutamente niente. Purtroppo l'uno e l'altro fanno molti danni. Allora, la trasmissione di oggi. La trasmissione di oggi verte sul secondo capitoletto del Vangelo dell'Anticristo, la prima parte del Libro dell'Anticristo. Il secondo capitolo, praticamente, il primo capitolo abbiamo visto l'universo nel suo insieme, e il secondo capitolo va a identificare l'essere. Cioè, che cos'è un essere? Cosa intendo io quando dico questo è un essere? Cosa intendo essere umano? Vediamo un attimo cosa è scritto nel libro dell'Anticristo. L'energia vitale compressa, ricordatevi che siamo agli albori dell'universo, è appena venuto il Big Bang, è appena cessato di esistere la coscienza universale, l'energia vitale si sta espandendo nel vuoto, la luce sta riempiendo il nero erebo. L'essere, l'energia vitale compressa iniziò a dilatarsi, dapprima lentamente, poi sempre più velocemente. Masse stellari si raggruppavano e si allontanavano l'una dall'altra, lo spazio sembrava inghiottirle. Distanze enormi venivano superate dall'energia vitale e dalle sue vibrazioni. Le più grandi concentrazioni di energia vitale presero coscienza della propria esistenza, imparando a percorrere il proprio sentiero, comunicando fra loro, ed ebbero bisogno delle singole stelle. Anche queste a poco ebbero consapevolezza di sé e iniziarono a percorrere il proprio sentiero. Quando le stelle compresero le leggi che regolavano il pulsare e i movimenti di energia vitale, compresero come da esse troppa energia vitale inutilizzata veniva dispersa nello spazio. Il meccanismo apparve in tutta la sua chiarezza. L'energia vitale di un essere, per quanto gigantesco questo fosse, non poteva essere dispersa all'infinito nello spazio. Il tributo che le stelle avrebbero pagato era il collasso prematuro. Nessun essere, per quanto grande, può chiudersi in se stesso. L'energia vitale ristagnerebbe, trasformandosi in energia di morte, disperdendosi nello spazio finché quest'ultima non trova una forza sufficiente per rimetterla in movimento. Dal momento in cui l'energia di morte inizierà ad accumularsi, nell'essere costui avrà un solo desiderio, costringere il maggior numero di esseri possibile ad ammalarsi di energia di morte. Questo bisogno crescerà via via che la concentrazione di energia di morte si accumulerà dentro di lui, fino al momento della sua morte. Questo è il bisogno di ogni essere malato di energia di morte, energia vitale stagnata. Per ovviare all'inutile dispersione nello spazio della propria energia vitale, le stelle posero la propria attenzione sui pianeti vicini, convogliando su di essi gran parte della propria energia vitale dispersa nello spazio. Qualche pianeta cominciò a diventare cosciente di sé, iniziando il proprio percorso che l'avrebbe portato alla coscienza del sé. Nel momento in cui il pianeta o i pianeti del sistema presero coscienza di sé, intraprendendo il percorso verso la coscienza del sé, si formò l'entità. E sull'entità parleremo la prossima volta. Allora, qual è il senso di questo capitolo? il senso di questo capitolo è definire che cos'è un essere, cioè cosa io intendo per essere. Cioè intendo l'insieme fisico, psichico, emozionale, progettuale, intellettuale di quell'unità di energia vitale all'interno dell'ambiente in cui questa unità ha preso coscienza e consapevolezza. Dunque io non parlo di un concetto di essere esteso a livello universale, cioè non parlo dell'essere inteso come un Dio, ma parlo dell'essere inteso come un'unità che usa il proprio libero arbitrio nell'oggettività in cui vive per scegliere i migliori adattamenti e costruire se stessa. Io non troverete mai nei miei discorsi dividere corpo etereo, mente, corpo fisico oppure altre cose, perché ogni volta che un essere umano agisce, agisce sempre con la totalità di se stesso. E quando si presenta davanti al mondo, si presenta sempre con la totalità di se stesso. Ora è chiaro che se io batto il ferro, mi metto a battere il ferro, lo batto con le mani. Ma nel momento in cui batto il ferro con le mie mani sono sempre, sono tutto me stesso nei confronti del ferro. Cioè, non è che da una parte c'è la mia mente, dall'altra parte c'è il mio corpo luminoso e dall'altra parte ci sono le mani che battono il ferro. Io sono quello che batte il ferro e le mani sono me mentre battono il ferro. Quando io sono nei mondi di percezione alterata e vivo situazioni diverse da quello che è il quotidiano, sono sempre me stesso. Cioè ho sempre me che agisce in quei mondi. Quando io uso la mia, fra virgolette, intelligenza, sono sempre me. Cioè non è che esiste un'anima separata dal corpo. Questa è un'invenzione assurda, una cosa che non ha senso. I miei sentimenti, i miei moti dello spirito sono sempre rappresentazioni mie rispetto al mondo. Sono sempre io con la mia totalità. Se per assurdo io dovessi perdere tre sensi e mantenere due, perdo la vista, l'udito e non so, e il gusto, quello che mi rimane, con quello che mi rimane, io rappresento me stesso comunque davanti al mondo, ma rappresento sempre la totalità di me stesso davanti al mondo. E questo vale per qualsiasi concentrazione di energia vitale, date le sue specificità. Cioè una stella rappresenta se stessa davanti al mondo, sempre tutta se stessa. Ed è importantissimo questo concetto. Perché è importantissimo? Perché va a fondare quello che è uno dei principi fondamentali del paganesimo. Cioè, noi siamo abituati, e il condizionamento educazionale concettuale, che agisce sui concetti, sul pensiero, di pensare agli dei pagani come il dio di. Per esempio, il Zeus, il dio del cielo, o non so, Gaia, il dio della terra, oppure Urano, il dio delle stelle, Cronos, il dio del tempo. No, queste concettualità sono delle concettualità cristiane. Se qualcuno mi dovesse presentare questo modo di pensare, in qualunque modo egli definisca se stesso, io lo definisco sempre un cristiano. Perché un pagano, e so che è difficile anche per i pagani capire questo, non è il Dio del cielo, ma è il cielo come Dio. Non è il Dio del sole, ma è il sole come Dio. Non è il Dio del mare, ma è il mare un Dio. Non è il dio del fiume, ma il fiume è un dio. Naturalmente questo modo di pensare alle cose, cioè di pensare un mondo fatto di dei, un mondo fatto di ninfe, è un modo pagano che è inconcepibile dal cristianesimo, che fa del dio un modo di essere davanti alla vita, cioè un modo di appropriarsi della vita, un modo di essere il padrone della vita, per cui il dio del fuoco, Vulcano è il dio del fuoco. No, è il fuoco che è un Dio, perché il fuoco è un'entità, è una coscienza che trasforma l'oggettività in cui vive e ha delle proprie determinazioni. So benissimo che queste determinazioni sono diverse dalle determinazioni umane, ma io non dico che il fuoco come Dio è uguale all'essere umano, né che l'essere virus è uguale all'essere umano, ma ciò che rende uguale non sono le determinazioni con cui ci rappresentiamo nell'oggettività in cui viviamo, ma sono le tensioni che ci portano a modificare noi stessi e, modificando noi stessi, modificare l'oggettività in cui vive. Infatti, quello che vi ho detto, alla necessità che ci ha generato, sommiamo la nostra volontà. Cioè, alla necessità che ha trasformato Gaia, che ha costruito la nostra coscienza, la nostra consapevolezza, usiamo la nostra volontà, cioè usiamo le armi di cui Gaia ci fornisce, la falce dentata, ve lo ricordate, che dà a Crono, e attraverso l'uso della volontà, attraverso il tempo, che il tempo è misura delle trasformazioni, cioè attraverso le trasformazioni, costruiamo noi stessi. Perché? Perché la volontà ci permette di distinguere ciò che noi siamo dall'inconsapevole dal quale ci separiamo. E diciamo io sono, significa io con la mia totalità. È ovvio che esistono delle entità che hanno delle determinazioni diverse. Avere delle determinazioni diverse non significa essere sopra o sotto a una scala gerarchica. Torno a ripetere, solo il cristianesimo fa una scala gerarchica. L'evoluzione, l'evoluzionismo, crea una scala gerarchica in cui il presente diviene da forme precedenti del passato. Ma la coscienza che quelle forme producevano, la loro tensione di costruire se stessi nell'eternità, è uguale a quella di adesso. L'unica differenza è che le coscienze da dove noi deriviamo, cioè da quando siamo usciti dal globo primordiale, esercitando la loro volontà, ci hanno attrezzato in maniera migliore, e questa è l'evoluzione, per affrontare al meglio l'oggettività nella quale viviamo. Ma non c'è nessuna differenza nella formazione della coscienza, nella formazione del corpo luminoso, per quanto riguarda l'essere che usciva dal brodo primordiale e l'essere che è umano come noi oggi lo conosciamo. Cioè, la qualità del corpo luminoso prodotto è uguale, si differenzia invece la strumentazione con cui l'essere umano oggi va a costruire se stesso, a differenza dell'essere unicellulare che costruiva se stesso. Cioè il modo, le strategie della vita, il modo di affrontare la vita sono diverse. L'essere storione che butta là 100.000 uova facendo sì che qualcuna comunque riesca a schiudersi è una strategia di vita, è una strategia di costruzione del futuro. Mentre invece l'essere umano, che è un essere placentare, nella sua evoluzione ha costruito un'altra strategia per costruire il futuro. Ma il fine dello storione, cioè il fine di costruire la vita dello storione e la vita che si costruisce, dare un'opportunità per diventare eterno, è la stessa che ha l'essere umano come essere placentare che cerca di costruirsi per costruire se stesso nell'eternità. Sono le strategie delle varie specie, le loro strategie di adattamento che costruiscono delle situazioni diverse. Questo esempio che facciamo nella natura lo possiamo tranquillamente espandere a tutte le coscienze dell'universo. Una galassia o una stella hanno le loro determinazioni, hanno i loro tempi, le loro modificazioni, le loro percezioni, il loro modo di essere. Io non ho nessuna relazione con una stella che costruisce se stessa. Posso avere delle relazioni con una stella, e vedremo in seguito, quando io nasco dal crogiolo di quella stella. Quando io nasco dal crogiolo di quella stella, allora con quella coscienza di quella stella posso costruire delle relazioni. Ma questo è una cosa che affronteremo più avanti. Affronteremo prima di tutto definendo che cos'è un'entità e qual è la differenza fra un essere e un'entità. Però l'importante è che noi riusciamo a comprendere questo. ogni volta che noi agiamo, sia nella descrizione della ragione, sia nei mondi in percezione alterata, sia in pancia di nostra madre quando eravamo nella pancia di nostra madre, sia quando siamo trasportati da sentimenti particolari, siamo sempre noi stessi. Esiste sempre un'unità di un soggetto che si relaziona con sistemi diversi a seconda della qualità del mondo che ha di fronte e a seconda della sua capacità di percepire quel mondo. Pertanto io sono sempre io, sia in percezione alterata, sia nei mondi della ragione. Per questo motivo vi dico che se un individuo esercita il coraggio nella vita di tutti i giorni, eserciterà il coraggio anche in percezione alterata. E esercitare il coraggio è l'opposto che rifiutarsi di affrontare le contraddizioni della vita, sottrarsi da quelli che sono gli scontri della vita. La qualità che produce affrontare la vita in modo coraggioso è diversa dalla qualità che produce affrontare la vita in modo rinunciatario. Cioè la costruzione del soggetto, la qualità di energia del soggetto, la qualità delle determinazioni del soggetto nell'affrontare il mondo in modo coraggioso o in modo rinunciatario sono diverse. Cioè noi abbiamo delle opzioni, noi abbiamo opzioni fisiche, psichiche, emozionali per affrontare il mondo. Bene, sta a noi usare la falce di Gaia, sta a noi rendere forti quelle determinazioni. Se noi, o perché noi rinunciamo, o perché siamo stati educati a rinunciare, o ci siamo stati educati o noi abbiamo rinunciato. Se ci hanno educato è perché noi abbiamo soggettivato quell'educazione, per cui abbiamo rinunciato comunque. Cioè siamo sempre noi che rinuncia, anche se davanti a preponderanti forze nemiche, insomma, davanti all'educazione cattolica, gli individui sono spinti a rinunciare perché si fa balenare davanti ai loro occhi la convenienza nel rinunciare ad affrontare le contraddizioni della vita. Mentre invece se non ci fosse l'educazione cattolica si affronterebbe la vita in modo coraggioso, magari in maniera sbagliata, ma non è importante, ci sarebbe sempre il coraggio. E quando si affronta la vita in modo coraggioso, la qualità di energia che si sviluppa e che si manipola dentro noi stessi è diversa dalla qualità di energia che si sviluppa e si manipola affrontando la vita in modo rinunciatario. Però in questo capitolo ci interessa stabilire che cos'è un essere. L'essere non è composto di anima e di corpo o robaccia del genere, né di mente né di altro. L'essere è tutto se stesso, è la sua capacità di rappresentazione. Anzi, vi dirò ancora di più. In stregoneria c'è ancora un altro aspetto che va ulteriormente a questo. Cioè, in stregoneria, in percezione alterata, spesso si incontrano degli stregoni che sono degli animali, cioè degli esseri animali hanno al loro interno alcuni individui, alcune specificità che si presentano in percezione alterata ad apprendisti stregoni o a stregoni. Ma quando si incontra uno stregone, non so, lupo, che è quello che conosco meglio, e uno stregone essere umano, un apprendista stregone essere lupo e essere umano, in quel momento non è rappresentato semplicemente quel singolo individuo, ma quei singoli individui all'interno di quella percezione alterata rappresentano tutta la specie. Cioè tutta la specie in quel momento è rappresentata da quegli individui che si incontrano. Per cui quando io sono davanti a uno stregone lupo, cioè un lupo che altera la percezione, viaggia nei mondi di percezione alterata, io non sono davanti semplicemente a quell'essere lupo, perché solo uno riesce a farlo, o un certo numero. Sono davanti all'intera specie, perché lui riesce a coalizzare tutte le forze e tutte le energie della sua specie dentro se stesso. E questo introdurremo dopo il discorso, servirà per introdurre il discorso di Era, la natura come essere, insomma, anche perché esistono tutta una serie di relazioni magiche fra gli individui. Allora, ricordiamo invece questo passo. Se io dico questo essere, questo albero è un Dio, Non intendo semplicemente il suo fogliame, la sua corteccia, le sue radici. Intendo la sua fogliame, la sua corteccia, le sue radici, la sua coscienza, la sua consapevolezza, il suo sentire, il suo percepire. È chiaro questo? E non separo mai quello che è la sua coscienza o il suo corpo luminoso, insomma, dopo spiegherò anche un attimino alcuni accenni sul corpo luminoso, da quella che è la sua fisicità, perché è la sua fisicità che porta alla costruzione del suo corpo luminoso, perché questi sono i sistemi e gli strumenti che l'essere natura ci ha dato per darci un'opportunità di eternità. Cioè, noi non possiamo prescindere dal nostro corpo. Qualunque cosa noi facciamo, noi non possiamo prescindere dal nostro corpo. E questo vale per l'essere sole, vale per una galassia. Non possono prescindere dal proprio corpo. Da quel corpo devono partire, da quel corpo, da quella concezione, da quella oggettività in cui vivono, con quelle determinazioni, possono cominciare a costruire loro stessi. Cosa abbiamo allora? Dal punto di vista di esseri umani che possiamo aggiungere a quello che noi siamo. Percorrere un percorso di stregoneria, che significa cominciare a costruire se stessi e a determinare se stessi nell'oggettività in cui viviamo, succede un giorno. Cioè, non è che si può educare un bambino a percorrere un sentiero di stregoneria. Si può far comprendere a un adulto che è più conveniente affrontare un sentiero di stregoneria che non un sentiero di sottomissione. Allora, quell'adulto però che si presenta davanti a quel sentiero, a un sentiero di stregoneria, non è un adulto neutro, ma è uno che ha condizionamenti, ha problemi, oppure ha delle prerogative, ha dei piaceri, ha delle tensioni, ha magari anche delle fobie, o magari ha anche dei pregi. Bene. Con tutto questo bagaglio, questa persona comincia il suo sentiero di stregoneria. Però è sempre tutta se stessa. E da quel bagaglio che ha, in bene o in male che sia, va a cominciare ad affrontare il percorso di stregoneria. Fa l'elenco di quello che lui è e va ad affrontare il percorso di stregoneria. Però è sempre se stessa, non è che ci sia l'anima da una parte, e il sentire da un'altra parte e il corpo da un'altra parte. Tutte le cose lavorano insieme e col suo corpo va ad affrontare la vita, con i piaceri del proprio corpo, con i piaceri del proprio sentire, con i propri bisogni e le proprie tensioni. Perché noi continuiamo a insistere, anche se lo facciamo con una certa discrezione, nell'esercitare la propria sessualità? Perché la sensualità degli individui è una sensualità propria dell'individuo, cioè la sensualità è un elemento, è una determinazione che hanno gli esseri umani con la quale costruire loro stessi. Distruggere la sensualità, come fa la Chiesa Cattolica, significa impedire agli individui di costruire se stessi. E se io comincio a impedirti di costruire te stesso a livello sessuale, a livello intellettuale, a livello della quotidianità, a livello del piacere, beh, tu sei soltanto in ginocchio e stai solo pregando. Essere in ginocchio e sta solo pregando è l'individuo che ha distrutto le proprie prerogative e le proprie determinazioni. Dunque, siamo un'entità unica. Un'entità unica, spirito, corpo, quello che volete, che marcia dalla nascita del corpo fisico alla morte del corpo fisico. E come entità unica affrontiamo questo. E questo vale anche per il Sole, vale anche per alcune galassie, vale anche per strutture astrali, vale anche per i virus, vale per tutti. Per cui abbiamo tutti le stesse cose. L'unica cosa che è diversa è come siamo attrezzati per affrontare le contraddizioni, la nostra percezione dell'oggettività, cioè la nostra attrezzatura in pratica, e l'oggettività stessa nella quale andiamo a lavorare. Allargare la percezione dell'oggettività, cioè costruire il sapere e la conoscenza, è una cosa fondamentale, è una cosa importantissima in stregoneria. Ma questo vale anche per il Sole, vale per qualsiasi ente. Dopodiché, quando parleremo invece dell'entità, vedremo come l'entità diventa sommatoria, dove esiste un sistema di aggregazione. Bene, come sistema di aggregazione vi ricordo che lo stesso essere umano non è altro che un aggregato di cellule. La cellula era cosciente e consapevole di se stessa quando era unica, ed è cosciente e consapevole di se stessa anche quando fa parte di un insieme, e in quell'insieme magari si specializza, non è più una cellula, però diventa una, cellula del piede, cellula del cuore, cioè delle specializzazioni. A parte il fatto che dopo siamo anche composti da una stragrande maggioranza di batteri, ma questo è un altro discorso ancora. Vedremo come l'entità sia un insieme di coscienze che fondono se stesse per camminare meglio nell'infinito, ma questo lo vedremo la prossima volta. Allora, è importante che sappiate questo: nel paganesimo politeista, quando io mi rivolgo a uno, mi rivolgo a un essere. Quando io parlo con voi, parlo a degli esseri. Quando io mi rivolgo a una pianta, mi rivolgo a un essere. Quando mi rivolgo al sole, mi rivolgo a un essere. Quando mi rivolgo alle stelle, mi rivolgo a degli esseri. È chiaro tutto questo? E una cosa, ciò che è Dio non è un Dio che sia proprio a Dio. Non è il Dio del fuoco, il Dio del mare o il Dio del cielo, ma è il fuoco un Dio, è il mare un Dio, è il cielo un Dio. Ricordatevelo sempre questo, altrimenti non riuscirete a capire perché noi adoriamo gli dèi, cioè adorare è parlare verso, parlare a. Perché noi adoriamo gli dèi? Perché in fondo noi, quei dèi li abbiamo dentro, quei dèi li abbiamo dentro di noi, hanno fatto il crogiolo dal quale noi siamo, ci siamo separati, nel senso che siamo nati, e abbiamo l'occasione per costruire il nostro corpo luminoso. Poi, come corpo luminoso, non pensate che sia grande come la persona, eh? Corpo luminoso umano credo che sia è piccolissimo, cioè, quando viene partorito il corpo luminoso è piccolissimo, infimo. Non pensate ai disegni tipo il corpo astrale o l'aurea attorno alla persona, queste sono delle altre cose, sono sempre delle cose che appartengono alla singola persona. E gli dèi hanno costruito il crogiolo dal quale noi siamo nati, e noi abbiamo preso la possibilità di partorire il nostro corpo luminoso. Partorire il nostro corpo luminoso significa bussare all'Olimpo e rivendicare il proprio posto di Dio. Bussare all'Olimpo e rivendicare il nostro corpo di Dio, il nostro corpo luminoso, e farci riconoscere come dei, è il nostro farsi dei, è il nostro partorire il nostro corpo luminoso, trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E questo vale anche per una galassia, vale anche per il Sole, vale anche per qualsiasi cosa astrale. E le prime concentrazioni di energia vitale che hanno preso coscienza in se stesse erano enormi. Erano Sole, pianeti, e praticamente in quella visione, diciamo, il cielo brulicava di dei. E il cielo brulicava di dei, abbiamo una bellissima visione in Esiodo, che ci parla di Urano stellato. Urano stellato, i cristiani lo raffigurano, i cristiani o anche i superstiziosi lo raffigurano come una persona piena di stelle. In realtà era la coscienza di Urano dentro ogni stella, e ogni stella era la coscienza di Urano. È questo che ci dice Esiodo in pratica. Ed è la visione, rappresenta un brulicare di coscienze, un brulicare di dei. Bene, chiudo qui allora il discorso dell'essere. Allora, mi raccomando, due cose abbiate sempre presenti quando parliamo del paganesimo: un essere è un essere, anche se io sono la risultante di tante cellule, sono sempre un essere, io ho tante prerogative, ma sono sempre io. Sempre, in qualunque momento costruisco me stesso, e non esiste un Dio di, ma esiste il di come Dio, il cielo come Dio, la terra come Dio, la fonte come ninfa come Dio, il mio amico come Dio, le persone che mi stanno attorno come dei, le piante sono degli dei, è un mondo fatto di dei, di cui io posso diventare parte esercitando le mie prerogative, la mia volontà, le mie determinazioni, espandendo la mia coscienza, il mio sapere, la mia consapevolezza. Cioè dire davanti a un mondo di dei: io esisto e intendo determinare e costruire la mia esistenza. Questo è l'ABC del paganesimo. E la prossima volta parleremo dell'entità. Bene, allora, prima di cominciare un po' di rassegna stampa eventualmente, riattacchiamo i telefoni 049 700 700 e 049 700 838. Vi ricordo le conferenze che terremo a Marostica. Conferenze che terremo a Marostica presso la nuova sede di Radio Gamma 5 in via Montello 66, ex emittente regionale veneta, statale Marostica Bassano, il giorno 14 ottobre. Pronto? Il giorno 14 ottobre alle ore 20:30, dal titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto». Questa conferenza l'abbiamo già presentata a Marghera, cioè a Mestre presso la sede. Pronto?
Sì. Claudio, sono Francesco da Vicenza.
Dimmi.
Vorrei che tu mi dicessi chi è l'autore o chi sono gli autori del blog di cultura. Blog di cultura.
Ancora.
Da cui è arrivata la nostra specie.
Francesco, ancora.
Ma no,
dopo
no,
3 anni.
No.
Te l'ho spiegato 7 volte.
Però tu pensi...
7 volte te l'ho spiegato.
Lo so, ma l'ho dimenticato facilmente perché non mi convince, perché sento sangue circolo da sinistra a destra. Se le tue cellule si moltiplicano o si dimoltiplicano, tu non lo sai, tu non lo puoi sapere, perché con tutto il tuo corpo luminoso, con tutte le tue cazzate, non lo puoi sapere. E io ti auguro tanta salute, a differenza di tanti coglioni di democristiani che ti telefonano. Ti auguro tanta salute, però ti dico una cosa. Quando ti scoprirai chi è l'autore di questo brodo di cultura e chi è l'autore del Big Bang, che per me non esiste il Big Bang, allora ti darò ascolto. Ciao.
Ciao.
Francesco, io ti ho già risposto a questa domanda parecchie volte e parecchie volte. So benissimo che le mie risposte non ti soddisfano. Io non posso cambiare... quello che tu hai nella mente e quello che tu hai nel cuore, assolutamente non posso cambiarlo. Io posso solo spiegarti le cose come sono attraverso la ragione, ma entrare nella magia, usare la magia per entrare dentro di te, io non lo posso fare. Io non posso rimuovere il condizionamento educazionale e l'idea fissa che tu hai, e quella ti accompagnerà sempre. Pronto?
Sì, ciao. Ascolta, anch'io volevo chiederti una cosa. Tu sei sempre così sicuro e determinato?
Pronto? 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 Vabbè, questa è caduta. Vabbè, andiamo avanti. Sta conferenza abbiamo tenuta a Mestre, e l'abbiamo già presentata. Verrà ripresentata più o meno nella stessa formula, arricchendone la spiegazione chiaramente. Venerdì 20 ottobre la conferenza sulla la paura che tiene Gian Berra è stata presentata anch'essa qui a Radio Gamma, in sala qua a Radio Gamma, ed è stata anche abbastanza apprezzata. Quello che Gian Berra mette in luce è la relazione fra i tabù, cioè fra quello che ci opprime e ci blocca, e come questo agisce sulla nostra struttura emozionale. Per cui la rimozione di un tabù, credo che però già non parli di rimozione di tabù, però comunque sta di fatto che il condizionamento educazionale viene a bloccare quello che è lo sviluppo dell'individuo, e Gian ne ha messo in chiaro molto bene l'altra volta. Vediamo un attimo. Pronto?
Mi senti adesso?
Sì, adesso ti sento.
Scusa, prima ho un telefonino, probabilmente è caduta la linea. Niente, volevo dirti che è indiscutibile il fatto che ognuno spiritualmente sposi le proprie convinzioni, eccetera. È una domanda che volevo farti senza nessun tipo di provocazione. Non ti è mai successo di avere dei dubbi su quello che dici, su quello che pratichi? Come fai a essere così sempre sicuro e certo che quello che tu dici sia effettivamente quello che è la verità?
Posso farti...
Sarà perché io personalmente, voglio dire, mi metto sempre in dubbio, cioè voglio dire, è un modo di crescere quello di scavare intimamente qualcosa, di avere dei dubbi, delle perplessità, un modo di ragionare diverso da quello che può essere quello di massa, che è giustissimo. Volevo che tu mi spiegassi dove trovi tutta questa sicurezza. Ciao e grazie.
Ciao, ciao. Allora, la mia sicurezza la trovo nella stregoneria. E siccome la mia non è una verità rivelata, ma è un percorso di libertà, se per caso dovessi incontrare delle cose diverse da quelle che io enuncio, non faccio altro che cambiare ciò che enuncio e affrontare e mettere dentro le cose diverse. Il problema è questo, io non sono diventato, cioè non sono diventato apprendista stregone studiando qualcosa, io sono diventato un apprendista stregone affrontando la realtà che mi circonda per quello che io la percepivo. Nel far questo, dopo 30 anni, mi sono trasformato giorno per giorno e trasformandomi sono entrato in percezione alterata e ho incontrato tutta una serie di immagini, tutta una serie di questioni. Quelle immagini, quelle questioni io le ho analizzate e non ho detto per questi microfoni a radio credete in quello che io vi dico, ma ho eliminato quelle che sono le mie visioni, quelle che sono le mie intuizioni, le mie percezioni per usare quello che è la filosofia corrente, anche la scienza corrente, anche le idee che sono correnti e che sono comunque all'interno della ragione, all'interno del dibattito filosofico, etico, morale, scientifico che esiste in questo paese. Per cui io quello che sono le mie visioni, quella che è la mia percezione alterata, la uso per trasformare me stesso, ma non chiedo a nessuno di credere. Pronto?
Pronto?
Sì?
Ciao, sono Franco da Jesolo.
Ciao.
Quello che più ho capito e che ho visto di importante su 3 anni di esperienza, ecco che ho capito che l'essere cristiani, secondo me, è l'incapacità di andare oltre la rivelazione, di andare oltre una rivelazione, di andare oltre una verità. Non so, cioè, chi ti ascolta, se non ha questa capacità di andare oltre a una rivelazione, in effetti è veramente difficile il tuo lavoro, anzi forse è un po' impossibile se la persona che ti ascolta non è capace di non cercare una verità, di non cercare una rivelazione, ma di usare qualche strumento che tu ogni tanto crei, non so, o stimoli, non so, per nella propria vita, cioè cercare delle verità è tipico di cristiani, farsela quello lì, cercare che sia verità, poi anche ultimamente di moda la verità giusta.
Sì, è vero.
E questa per me è peggiore ancora.
Sì.
Perché ha una forza, ha una forza, ha una forza, perché ha una forza di espansione, ma non ha una forza di espansione nella vita, di affermazione nella vita. Questo discorso qui è da molto che un po' volevo dirlo, e sicuramente prima forse mi ho dimenticato di salutare tutti perché sono un attimo in difficoltà. E comunque la più grossa incapacità che noto tra le persone è di voler solo afferrare una rivelazione, sono abituati alle rivelazioni. Questa mi sembra cioè le rivelazioni sono utili se io devo spiegare come si costruisce un'automobile o come si ara un campo, le rivelazioni sono perfette credo in questi ambiti, però in altri ambiti forse andare ancora con le rivelazioni, cioè fruitori di una fonte, noi siamo, cioè i cristiani sono fruitori di una fonte. Per me questa è la differenza tra un essere umano che cammina con le proprie gambe ed altro.
È vero.
La differenza principale è questa qui, che non che ci afferriamo a delle verità, non so, cerchiamo una verità giusta o roba del genere, e non magari invece usiamo degli strumenti, non so, dicevo questo. Ti sembra che a te è importante questo fatto che dell'incapacità di andare oltre una ricerca di una verità?
Sì.
Questa incapacità, cioè non che una verità non sia importante, è importante la verità. Quella che è nascosta sotto l'inganno, ci mancherebbe altro.
Certo.
Però farle questo come far questo come non so come strumento di vita, non so adesso qua adesso il discorso si fa difficile, ma cercare la verità non penso che sia ciò che insegni tu, anzi mi sembra che proprio all'opposto.
Certo.
Mi sembra che e quindi anche tu non puoi dare delle verità.
No, non posso. Poi, proprio.
La stregoneria è l'opposto di questa condizione. Ciao, saluto sicuramente. Ciao
grazie, ciao. No, quello che ha messo in rilievo adesso Franco è fondamentale, cioè il problema delle religioni rivelate è proprio quello di aspettare la rivelazione, cioè aspettare che qualcuno gli dia la verità. E normalmente chi è soggetto a delle religioni rivelate non va a chiedere se quella di dimostrare quella verità. Credo che nessun cristiano vada da Wojtyla a chiedergli dimostrami che esiste il tuo Dio. Non esiste dimostrazione, la storia della filosofia ha dimostrato che ciò è falso. Il problema vero è che quello che io metto in luce, è vero che io dico delle cose, però le cose che io dico sono cose sperimentali, cioè sperimentalmente verificabili, non tanto nell'aspetto esoterico, perché questo serve una trasformazione dell'individuo, ma nell'aspetto della realtà quotidiana. Vediamo un attimo. Pronto? Sì?
Buonasera.
Buonasera. Abbiamo visto un'espressione classica del cristianesimo, no? Infatti diceva Paolo, ma cosa volete mai che in mezzo a voi, vedete quanti ignoranti ci sono, Dio non ha mica favorito i sapienti, ha preso gli imbecilli e gli ha fatto in modo che gli imbecilli scombussolassero i sapienti, infatti li ha messo sui roghi. E qui ne abbiamo un esempio preciso, direi. Torno ancora a ripetere, io non ti sto a dire credi in me, io sto costruendo un percorso attraverso il quale gli individui vanno a rimuovere quelli che sono gli ostacoli per costruire la loro vita. D'altronde tu non sarai mai in grado, un cristiano non sarà mai in grado di andare da Wojtyla e di dimostrarmi che esiste il tuo Dio. È una truffa, Wojtyla è una truffa in se stesso, però è una truffa talmente inserita nell'animo delle persone, cioè talmente inserita a livello educazionale, che le persone non si sognano nemmeno di chiedere questa dimostrazione. Questa dimostrazione, fra le altre cose, ha distrutto l'intera filosofia, cioè ha costretto la filosofia a soggiogare a un'idea a priori della creazione, che è un'idea assurda, allucinante, cioè una roba inesistente. Io non posso mettere in dubbio la creazione così, però alterando la percezione io sono andato a vedere tutta una serie di aspetti che dimostrano che la creazione non esiste, cioè è una truffa pura e semplice. Dopodiché posso chiaramente cercare fuori degli strumenti della filosofia per dimostrare che la creazione non c'è, e con questo non c'è neanche la dipendenza dell'uomo da un Dio padrone, non c'è la dipendenza dell'uomo da una verità. Ma se poi usare il fatto di non essere dipendente da e trasformarlo nella vita quotidiana, trasformarlo come forma di rappresentazione dell'individuo nella vita quotidiana, questo è un altro discorso, questa è conoscenza. Cioè la conoscenza non è sapere che non esiste una creazione e che invece esiste l'evoluzione, sapere che non c'è un creazionismo ma che c'è un movimento, che non c'è il creazionismo ma c'è un movimento evolutivo, è un'informazione. Ma riuscire a trasformare questo nella vita quotidiana e atteggiarsi, prendere questo, interiorizzarlo e riprodurlo nella quotidianità, questo è conoscenza a qualsiasi livello che si faccia. Per cui quando uno dice sì, esiste l'evoluzione, e dopo qualcuno viene a dirmi che crudele la natura che ha distrutto quel campeggio, porca miseria, questo è cristianesimo. Quel campeggio, quei morti, quella distruzione è avvenuta perché degli imbecilli hanno costruito il campeggio dove non dovevano costruirlo, non la natura. Cioè, dire, a imputare alla natura o il leone cattivo che ti mangia o questo, è un atteggiamento da cristiani, è un atteggiamento creazionista. Un atteggiamento evoluzionista, un atteggiamento che ti dice non esiste una volontà, ma esistono le tue determinazioni, la responsabilità delle tue scelte, significa cambiare l'ottica con cui leggere l'oggettività nella quale viviamo. È chiaro che razionalmente riusciamo a comprendere come gli imbecilli hanno costruito il campeggio sulla riva del fiume e sono morti perché degli imbecilli hanno costruito il campeggio in quel posto. Emotivamente non siamo in grado di capire l'orrore di questo, perché siamo educati dal punto di vista cristiano ad uccidere quella che è la nostra espansione dell'emotività, e vengono fuori articoli di giornale secondo cui è scritto che crudele la natura. Allora, da un punto di vista razionale riusciamo a comprendere come la responsabilità umana di aver fatto quella cosa. Dal punto di vista emozionale, la magia nera del cristianesimo agisce e troviamo sui giornali articoli di quel genere. Per cui è vero quello che dici, io non posso dare la verità a nessuno, però posso dare il percorso di libertà. Il percorso di libertà non so dove porta gli esseri umani, ma sicuramente li portano fuori dalla sottomissione, sicuramente li portano fuori dalle persone che ragliano, cioè le persone che ragliano sono arrivate a un punto tale di distruzione di se stesse che davanti al mondo non gli resta altro che ragliare. Quello gli è rimasto. Hanno ucciso il Dio che cresce dentro di loro, e questo è il minimo. Hanno ucciso la sensibilità davanti alla vita. Hanno ucciso l'amore per la vita. Gli resta solo masturbarsi mentre le persone che costruiscono la vita vengono arrostite sui roghi. Gli resta solo che masturbarsi mentre milioni di uomini vengono messi nelle camere di sterminio. Questo gli resta, le persone che ragliano, perché non hanno più l'amore e l'esposizione di se stessi nei confronti della vita. E davanti a quelle persone resta soltanto l'indignazione personale. E questa, la costruzione di quelle persone, è gli insegnamenti del pazzo di Nazareth in Luca e del miserabile di Nazareth in Paolo. Cioè è dottrina, è manifestazione del loro Dio. È il loro Dio che ha ordinato di trasformare le persone in persone che ragliano. E ne abbiamo avuto una dimostrazione, direi, perfetta. Questo è il livello intellettuale dei cristiani. Cosa volete che sia passare da questo, quando c'è il potere, a passare ai campi di sterminio? Non c'è nessuna differenza. Cosa c'è dal ragliare a mettere sul rogo chi tenta di affrontare e costruire la vita? E non vuoi mica che quelli che ragliano siano stupidi, no? E questa è la formazione del pensiero dei cristiani. Bene, io chiudo qui la trasmissione di Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo che oltre al sito che ho detto esistono altri siti, fra i quali http://utenti.tripod.it/studipoliteisti, e vi ricordo che andando sui nostri siti trovate i link per andare su tutti gli altri siti, per cui quando ne trovate uno li trovate tutti. Sui motori di ricerca ci trovate piuttosto facilmente, per cui non c'è nessun problema. Stiamo anche lavorando per linkarci su altri motori di ricerca e stiamo costruendo delle altre pagine web, se ci riusciamo, ma penso proprio di sì. Allora io vi do appuntamento per giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e grazie per l'ascolto. Naturalmente continueremo l'analisi di Esiodo e continueremo a leggere il libro dell'Anticristo. Bene, grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo. Devo fare uno stacco strano, abbiate pazienza, ma ho i registratori messi non benissimo.